Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Luca Landò, nato a Chiavari nel 1957, è neurobiologo cellulare e prima di fare il giornalista ha lavorato come ricercatore all'Università di Berkeley in California e ha collaborato con le più importanti riviste scientifiche internazionali. Sulla sua esperienza di ricercatore ha scritto un libro pubblicato da Baldini e Castoldi, Ne ho ammazzati 900. Durante la permanenza negli Stati Uniti ha collaborato con Repubblica e l'Europeo. Rientrato in Italia nell'87, è stato assunto come giornalista scientifico al Giornale di Montanelli e nel 1992 lo ha seguito alla Voce, per poi passare alla Baldini e Castoldi come direttore editoriale. Nel 2001 ha curato le operazioni per il ritorno in edicola dell'Unità che aveva chiuso nel luglio 2000, assumendone l'incarico di vice direttore del giornale e direttore del sito www.unita.it. Dal 18 ottobre è il nuovo direttore.
Buongiorno a tutti voi. Oggi è il 30 giugno, ultimo giorno di giugno, ma il primo di questa settimana che passeremo insieme, con molto piacere da parte mia, a leggere i titoli dei giornali, i commenti e a provare un po' a interpretare con voi quello che è stato e quello che sta per accadere. La settimana si apre con titoli, come dire, diversi sulle pagine dei giornali, a conferma che forse ieri non c'è stata una notizia che si è imposta sulle altre. Se i giornali fossero un governo, diciamo che quello di oggi sarebbe un governo multicolore. Abbiamo la Repubblica che apre con un'intervista al ministro Poletti sulla cassa integrazione e l'allarme del governo per la mancanza di un miliardo e il rischio per cui di non riuscire a rinnovare gli ammortizzatori. A rischio sarebbero 50.000 lavoratori. Il Corriere della Sera apre invece con l'intervista a un altro ministro, il ministro Del Rio, con una proposta del governo per poter tagliare il debito e quindi far fronte anche a queste richieste di flessibilità e quindi attuare anche delle riforme che però ovviamente hanno bisogno di essere coperte. Abbiamo poi altri, la Stampa che invece apre una notizia che ieri è rimbalzata, molto interessante perché interessa a tutti noi, da oggi il POS obbligatorio, cioè il pagamento automatico, il cosiddetto bancomat. In un certo senso col tesserino simile a quello del banco, ma si può pagare col banco o con altre carte simili, si possono pagare acquisti anche di entità minore rispetto a quanto abbiamo fatto finora. Infatti diventerebbe obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento POS per le cifre superiori ai 30 euro, e vedremo che ci sono molte polemiche su questo. Il Messaggero invece apre sul nuovo Senato, l'immunità resta. Quindi sono tanti temi diversi, però è la settimana che si è conclusa il passaggio europeo di settimana scorsa con il vertice di Ypres che ha visto di fatto la nomina del nuovo presidente della Commissione, che sarà Juncker, che sarà però nominato più avanti verso fine ottobre, e però dal 1 luglio, cioè da domani, inizia il nuovo semestre di turno e la presidenza, come sapete, toccherà questa volta all'Italia, e Matteo Renzi farà mercoledì, terrà a Strasburgo in sessione plenaria il suo discorso di insediamento. Quindi è una settimana che si apre un po' ancora nel segno dell'Europa, dove si fanno un po' i conti su quello che è stato il bilancio della riunione che si è appena conclusa. Da questo punto di vista è interessante l'editoriale di Tito Boeri sulla Repubblica, ma quella flessibilità è molto rigida. Come ricorderete, molti hanno detto che l'Italia aveva portato a casa un ottimo risultato perché si erano allentati molti vincoli germanici, possiamo dire. In realtà poi si è visto che questi vincoli in realtà restano. È una flessibilità molto rigida quella che ci è stata concessa dal vertice europeo, scrive proprio Tito Boeri, quantificabile in circa 2-3 miliardi in più a disposizione nel 2015 e in un processo di riduzione del debito più lento negli anni successivi, a condizione però di attuare riforme importanti del lavoro, della pubblica amministrazione o dell'istruzione. E era quello che vi dicevo prima, siccome sono riforme che costano, c'è un problema di reperire i fondi per affrontare questi costi. Poi lo vedremo appunto quale sarà l'indicazione che dà il ministro Delrio nell'intervista al Corriere. Prosegue Boeri: per fortuna le prime due riforme sono nell'agenda del governo Renzi, sebbene ancora molto lontane dal traguardo. Speriamo che negli accordi presi a Bruxelles ci sia più di quanto scritto nei comunicati ufficiali, perché non l'Europa e non solo l'Italia ha bisogno di politiche espansive, di programmi infrastrutturali da finanziare in comune a livello europeo e di un accordo per lasciare svalutare la moneta comune. In ogni caso, invece di cantare vittoria, il governo italiano farebbe bene a usare la condizionalità di Bruxelles per completare entro l'anno almeno una delle riforme in programma, rendendola pienamente operativa. Il testo sottoscritto dai capi di governo della UE si limita a ribadire che c'è già abbastanza flessibilità nel patto di stabilità e crescita e conferma che non possiamo spostare al 2016 l'obiettivo del bilancio strutturale in pareggio. Questo era un punto di cui si era discusso molto, perché il governo aveva richiesto di poter slittare il bilancio di pareggio fino al 2016 con una lettera che era stata inviata qualche mese fa, e nel vertice di Bruxelles in realtà abbiamo visto che questa richiesta non è stata accettata. C'è uno slittamento, perché il pareggio inizialmente era previsto per il 2014, lo slittamento sarà al 2015, ma non è stato, diciamo così, ricevuta la richiesta dello spostamento al 2016. Speriamo, che va avanti prima di concludere Boeri, speriamo dunque che la vera flessibilità sia quella che non è scritta nei comunicati ufficiali che la Germania, colpita dall'ondata populista nei paesi del sud, abbia deciso di caricare su di sé almeno un po' del peso dell'aggiustamento sin qui richiesto unicamente ai paesi periferici, spendendo di più anziché chiedere agli altri di tagliare nel mezzo di una recessione o stagnazione. Quindi, come vedete, ci sono delle perplessità riguardo poi a quello che è stato realmente il risultato del vertice di Ips, che però è stato un risultato importante, perché al di là della effettiva flessibilità, sapete che c'è stata una forte discussione sulle parole, su una frase, perché in una prima versione di un documento si parlava di fare il maggior uso possibile degli strumenti di flessibilità, di poter usare, appieno tutti gli strumenti di flessibilità. Questa frase è stata corretta invece nel fare il miglior uso possibile della flessibilità, che è una frase un po' ambigua, che serve per dire e non dire, quindi per lasciare a tutti i governi, una volta rientrati a casa, di poter dire ciascuno che la Germania, che è stata difesa il rigore dei conti, all'Italia che invece è stato comunque affermato il principio che si può utilizzare un certo livello di flessibilità. Questo conferma che non c'è ancora, ma lo sappiamo ovviamente da tempo, non c'è ancora una vera Unione Europea, e l'Unione è ancora un insieme di tanti paesi che, quando si riuniscono nel consesso dell'Unione Europea, fanno valere le loro ragioni e si cerca un po' un compromesso. Le cose stanno migliorando, perché abbiamo visto che l'elezione di Juncker comunque alla fine ha riconosciuto per la prima volta il principio che a indicare il Presidente della Commissione sono i elettori. Di fatto si è tenuto conto di quello che è stato il risultato del 25 maggio, che dava appunto il maggior numero di voti ai popolari che sostenevano proprio il nome di Juncker. Da domani comincerà invece si aprirà un'altra pagina, è quella che vi dicevo della presidenza italiana di turno, e Renzi sta preparando il suo discorso di insediamento, e sui giornali si gioca un po' sul fatto che per la prima volta Renzi cede al discorso scritto. Può essere un dettaglio di poco conto, ma è divertente leggerlo, perché evidentemente segna anche una certa tensione e attenzione da parte del Premier nei confronti di una realtà nuova per lui, di un Parlamento nuovo. Sta scrivendo un discorso forse per la prima volta, scrive Marco Galluzzo sul Corriere della Sera. È una notizia anche agli occhi del suo staff. Di solito Matteo Renzi parla a braccio, conta sulla propria capacità oratoria, sulla memoria, sull'aiuto degli appunti. Al massimo, dicono, può appoggiarsi una scaletta. Per dopodomani, quando per l'inizio del semestre di presidenza italiana parlerà davanti al nuovo Parlamento di Strasburgo, il Presidente del Consiglio ha invece deciso di scrivere un discorso. Non l'aveva fatto nemmeno in occasione della fiducia di fronte alle Camere. E sempre a proposito di Europa, oggi al Consiglio dei Ministri potrebbe venire decisa la nomina di chi succederà a Antonio Tajani. Verrà deciso appunto come possibile nuovo commissario europeo al posto di Tajani, che è dimissionario perché è eletto in Parlamento. Probabilmente si sta facendo il nome di Nelly Feroci. Vedremo se sarà poi quello che avverrà realmente. Ma è assai probabile che sarà così. Sempre a proposito di Europa, da domani per l'appunto comincia la nuova, diciamo, sessione del Parlamento con una composizione molto diversa da quella precedente, perché come sapete c'è stata una forte affermazione di forze euroscettiche, e su questo tema interviene Sigmar Gabriel, che è un vice cancelliere tedesco, ministro dell'economia e leader dell'SPD, che lancia un allarme sul fatto che delle tensioni che ci sono state tra Cameron, che si era opposto fermamente all'elezione di Juncker e minaccia addirittura di uscire dall'Unione Europea, e i rischi di queste nuove forze che da domani appunto entrano in Parlamento, nel Parlamento Europeo. E il pezzo di Sigmar Gabriel è abbastanza drammatico, specialmente nell'incipit. Nei giorni dell'ira, in cui la bandiera blu della UE è sfregiata in piazza con la svastica, nei giorni della paura, in cui in dozzine di paesi i populisti di destra fanno fronte contro l'Unione Europea, il destino dell'Europa non può esserci indifferente. Urge una nuova presa di coscienza. È una cesura, uno strappo quanto abbiamo visto il 25 maggio. Il fatto che in Francia un voto su quattro sia andato al Front National, divenuto così primo partito in un paese fondatore, e che proprio nei bastioni operai il populismo di destra sia andato al 35% e oltre, non può essere accettato ciecamente né a Parigi né a Berlino, scrive Gabriel su Repubblica. E la conclusione del pezzo è che la Commissione dovrebbe subito darsi due compiti principali per fronteggiare questo fronte di euroscetticismo o di eurofobia. Primo, per un successo delle riforme che aumentino crescita e occupazione occorrono impegni vincolanti reciproci sul patto di stabilità. Il dovere di consolidare i bilanci sovrani resta irrinunciabile, i criteri sul deficit devono valere. Chi si impegna a riforme serie e profonde per più competitività e lavoro dovrebbe però avere aiuto dalla comunità dell'Eurozona. E questa è infatti la richiesta che è stata fatta avanti questi giorni, cioè noi cerchiamo di puntare nei vari paesi, cercano di puntare, soprattutto i paesi del sud hanno fatto questa richiesta su crescita e nuova occupazione, ma fateci rientrare in termini più ragionevoli dentro i parametri del imposti per quanto riguarda il debito e il deficit. Secondo punto che pone Gabriel: la Commissione deve mettere a fuoco e coordinare un programma globale di investimenti per il rinnovamento industriale e la modernizzazione dell'Europa. Questo è un punto molto importante, se ne era parlato nei giorni scorsi, il cosiddetto New Deal per l'Europa. Concentriamoci sull'economia e sulla creazione dei posti di lavoro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale non costruiamo l'Europa accusandoci a vicenda. Venne il piano Marshall, poi il piano Schuman, investimenti di ricostruzione, poi integrazione politica sempre più stretta. Affrontiamo sfide e minacce ripensando ad allora. E questo è l'appello di Sigmar all'Unione, perché cerchi di affrontare questo vento di insoddisfazione, che è anche molto legato alla crisi economica, che è diventata ovviamente anche crisi sociale, e che l'Europa viene accusata di non essere in grado di aver affrontato, anzi decisamente non ha affrontato in maniera efficace, piegandosi più al rispetto dei conti che non al rilancio dell'occupazione e dei consumi. E a questo proposito, quello che dicevamo prima, c'è bisogno di riforme, per ottenere dall'Europa la possibilità di avere una certa flessibilità per quanto riguarda il rispetto dei conti. E da dove vengono questi fondi? Ce lo spiega in questa intervista sul Corriere della Sera Del Rio. nel quale dice e spiega appunto come possiamo tagliare il debito. Il sottosegretario a Palazzo Chigi dice, risponde a questa domanda in cui gli si chiede appunto che l'Italia torna da Bruxelles con la regola del miglior uso della flessibilità. Questo è tra virgolette perché è quella frase che vi dicevo su cui si è discusso a lungo. Non è un po' poco, sottosegretario Del Rio, per parlare di un'Europa che abbandona la linea del rigore e di vittoria del governo Renzi? No, non è poco, perché proprio dal mancato uso della flessibilità già consentita che sono arrivati i nostri problemi più seri. Quindi l'Italia non chiederà di alzare il tetto del deficit, il famoso 3% del PIL. No, non chiederemo di alzare il 3%, anche per evitare sospetti e risolini in Europa, anche ricordando che ci sono altri paesi che sforano quel limite in modo palese e per un certo periodo l'ha fatto persino la Germania. Ecco, questo riferimento alla Germania è stato uno dei motivi uno screzio, uno scontro che c'è stato tra Renzi e la Merkel, e questo ha segnato un po' una novità all'interno degli equilibri dell'Unione, perché per la prima volta l'Italia, grazie al risultato del 25 maggio e soprattutto in particolare la vittoria di Renzi, di fatto del partito di Renzi, il Partito Democratico, il famoso 40,8%, ha cambiato un po' lo scenario, perché è arrivata l'immagine, è arrivata diciamo così in Europa l'immagine di un'Italia dove si profila una certa stabilità di governo. Non è detto che non si torni alle elezioni anticipate, ma di sicuro c'è una forza forte, e questo 40,8% può dare una certa stabilità per quanto riguarda il prosieguo, per cui delle riforme indicate e discusse in Europa. E non a caso la Merkel ha chiamato appunto Renzi Mister 40%. Ecco, tra la Merkel e Mister 40% c'è stato uno screzio, proprio perché Renzi ha ricordato che la flessibilità che vorrebbero avere anche altri paesi in realtà è stata usata pienamente nel 2003 dalla stessa Germania, che aveva sforato i suoi conti. Questo è stato uno dei motivi per l'appunto di questa tensione tra i due, tensione poi ovviamente superata. Continua a chiedere Lorenzo Salvia a Del Rio: scusi, ma allora questa maggiore flessibilità cosa vuol dire? Vuol dire che quando si calcola il deficit non viene considerata, o meglio viene considerata flessibile, una parte della spesa. Di fatto si allenta il patto di stabilità. Può essere fatto con il cofinanziamento, cioè i soldi che l'Italia è obbligata a spendere per utilizzare i fondi europei, e parliamo di una cifra intorno ai 7 miliardi l'anno, ma c'è anche la clausola degli investimenti che consentirebbe di lasciar fuori dal calcolo spese ad alto impatto sociale, come la messa in sicurezza delle scuole o del territorio. Parliamo di una somma intorno ai 3 miliardi di euro. In tutto la flessibilità potrebbe valere 10 miliardi l'anno. E qui si parla però a questo punto che cosa fare del debito. Sta pensando alla ristrutturazione del debito pubblico come in Argentina o in Grecia? Quelle sono riflessioni che farà il Presidente del Consiglio, ma l'Italia non cerca scorciatoie nemmeno salvataggi. Qui se ne viene fuori solo con un orizzonte europeo più ambizioso. E quale sarebbe la proposta allora? Quella di Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio, gli Euro Union Bond, cioè la mutualizzazione del debito. Si crea un fondo federale europeo al quale ogni Stato conferisce un pezzo del proprio patrimonio immobiliare e non solo. Sono garanzie reali che possono essere utilizzate in parte per investimenti strutturali, in parte per alleggerire il debito pubblico. A quel punto non faticheresti più a trovare 3 miliardi di euro l'anno dalle privatizzazioni, ma taglieresti il debito del 25-30%. Sta dicendo che le privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari, sempre considerate l'arma numero uno per abbattere il debito pubblico, non bastano più? Quel percorso va avanti comunque, uno Stato più leggero resta il nostro obiettivo, ma con un debito pubblico sopra i 2.000 miliardi di euro c'è bisogno di una soluzione radicale. E poi c'è un riferimento a quanto riguarda, in conclusione dell'intervista, però è un passaggio importante: se il ministro degli esteri Federica Mogherini andrà in Europa, e lei è candidata a prendere il posto baronessa Ashton come alto commissario per la sicurezza europea, in pratica il ministro degli esteri europeo, se il ministro degli esteri Federica Mogherini andrà in Europa ci sarà un rimpasto, sarà l'occasione per allargare la maggioranza? Se Mogherini andrà in Europa si tratterà di sostituire lei, ma nessun rimpasto, per carità. E questa è una precisazione importante. Sempre per quanto riguarda l'Europa, come vi dicevo, Renzi sta preparando, quando abbiamo letto sul Corriere, sta preparando con una certa attenzione il suo discorso, al punto che, appunto, che per la prima volta leggerà un testo, probabilmente, io non ci credo, ma leggerà un testo scritto. In questo testo scritto, però, ci sono già delle indicazioni, le possiamo trovare sul sito del governo per quanto riguarda la presidenza italiana europea, e il sito è www.italia2014.eu queste tracce ce le riporta Repubblica, come scrive Alberto D'Argenio. L'Italia da domani sarà per l'11ª volta alla guida dell'Unione Europea, un semestre cruciale per Renzi, che mercoledì presenterà davanti al Parlamento di Strasburgo le sue priorità politiche. In queste tracce che sono sul sito italiano si legge: il tema dell'Europa è dire ai nostri figli, noi che siamo la generazione Erasmus, che è possibile che l'Europa oggi sia il luogo in cui è possibile la speranza. Insomma, ricreare intorno al progetto comunitario quell'alone di sogno spazzato dalla crisi. La domanda retorica, la vis retorica, è: non provate un brivido pensando di essere chiamati oggi a realizzare quel sogno degli Stati Uniti d'Europa avuto da quella generazione che nelle macerie del dopoguerra iniziò la creazione di un nuovo soggetto? Ecco, qui evidentemente sono, ripeto, degli strumenti retorici. La novità fondamentalmente è questa della generazione Erasmus, e cioè un'Europa di giovani. Diciamo che con Renzi questa figura di giovane leader sta cercando di portarlo in Europa, veicolando il concetto della generazione Erasmus, che è la generazione di quegli studenti che per la prima volta hanno, diciamo, a loro è stata riconosciuta la possibilità di girare per un anno l'Europa, nel senso di continuare i propri studi, non so, il quarto o quinto anno di liceo, presso altri licei analoghi in altri paesi. La generazione Erasmus è diventata un po' il simbolo dell'Europa che può funzionare, dello scambio culturale, di generazioni di ragazzi che si conoscono, ragazzi di nazionalità diverse che diventano amici e, stando gomito a gomito, si conoscono meglio, e quindi è un'unione, diciamo così, un'unione degli affetti, se vogliamo, prima ancora che un'unione politica. La proposta di Renzi è quella di utilizzare questa unione, questa generazione Erasmus, per far crescere l'Europa. È chiaro che però non basta evocare la generazione Erasmus, perché, come abbiamo detto proprio prima, quasi un terzo del Parlamento sarà rappresentato da forze che hanno delle perplessità per quanto riguarda lo stesso futuro, la stessa efficacia e il futuro stesso dell'Unione Europea. Quindi bisogna cercare di fare in modo che, se si vuole costruire l'Europa, le perplessità di queste forze vengano, diciamo così, svuotate di contenuto. Queste forze basano molto il loro successo sulla crisi sociale dilagante, e infatti non a caso nelle tracce del discorso di Renzi si parla espressamente di alcuni punti da affrontare, che l'Europa deve affrontare come priorità, che sono crescita, lavoro, immigrazione, energia, green economy, digitale, ricerca, infrastrutture e investimenti. Saranno questi temi che il Premier, affiancato dal sottosegretario Gozi e ministri che per sei mesi guideranno i consigli settoriali dell'Unione, proporranno ai partner UE. In realtà poi non bisogna dimenticare che però resta aperta la partita delle nomine, e qui diciamo che il sogno europeo e anche il sogno della generazione Erasmus si scontra un po' con quelli che sono i bracci di ferro, i compromessi e i litigi e le dinamiche tra i vari paesi, perché i leader avevano sì indicato Juncker alla guida della Commissione, adesso però manca l'assegnazione della presidenza del Consiglio europeo, dell'Eurogruppo, del Ministro degli Esteri e poi tutte le varie nomine. Juncker dovrà ancora assegnare i portafogli ai commissari che saranno indicati dai governi, e saranno loro a dover trasformare in atti concreti quella flessibilità sui conti in cambio delle riforme strappate dall'Italia. Quindi è un quadro ovviamente difficile. Molti hanno scritto, hanno detto che da un certo punto di vista è vero l'indicazione di Juncker a presidente della Commissione è stato un notevole passo avanti. Non va però dimenticato che per indicare lui, un passo avanti, perché appunto lui era stato per la prima volta, come previsto dal Trattato di Lisbona del 2010, è stato indicato come direttamente dagli elettori del 25 maggio. In realtà abbiamo visto che ci è voluto quasi un mese, più di un mese, di accordi, di bracci di ferro, di compromessi, addirittura per un paio di settimane il nome di Juncker era stato dato per vincente, per cui alla fine è stato sì eletto Juncker, ma dopo una lunga discussione tra le varie parti, a conferma che quella dell'Unione Europea è ancora un insieme di governi che stanno cercando una strada, ma siamo ancora ben lontani ovviamente dal sogno degli Stati Uniti d'Europa, e quello va costruito con molta più lena e con, temo, tempi assai più lunghi. Cambiamo argomento e passiamo dall'Europa all'Italia con l'intervista del ministro Poletti, l'intervista che in prima pagina su Repubblica è proprio il titolo di apertura del giornale diretto da Mauro. Cassa integrazione, allarme del governo, manca un miliardo. È decisamente è inquietante. Il governo non sta preparando alcun intervento di correzione sui conti pubblici, si legge nel sommario, ma entro quest'anno dovrà reperire 1 miliardo di euro per fronteggiare l'emergenza dei lavori in cassa integrazione e mobilità in deroga. Vediamo l'intervista di Apoletti fatta da Roberto Mania. Non c'è alcuna manovra correttiva all'orizzonte, questo è un tema che si diceva anche per quanto riguardava i costi delle riforme. Invece il ministro del lavoro Giuliano Poletti dice che non ci sarà nessuna manovra, molti però hanno dei dubbi a questo proposito. Renzi e Padoan hanno detto che non sono previsti nuovi interventi per il 2014, per me è risolutivo, dice il ministro Poletti. Ma intanto rispunta l'emergenza cassa integrazione, come riconosce lo stesso Poletti, manca l'appello 1 miliardo di euro per rifinanziare quella in deroga. E con 1 miliardo non è poco, dice Mania, come fate? Non è poco di questo tempo, come fate a reperirlo prima di varare la legge di stabilità? Lo vedremo, possiamo farlo anche con la legge di stabilità. E l'esaurirsi della cassa in deroga rischia di trasformarsi in emergenza sociale, l'avete presente visto che avete previsto di ridurre il sostegno al reddito da 12 a 8 mesi. Non abbiamo ancora deciso nulla, è la legge Fornero che prevede dal 2014 l'uscita graduale dalla cassa integrazione e dalla mobilità in deroga. Il leader della CGIL Susanna Camusso, chiede al giornalista, ha definito la fine della cassa integrazione in deroga un disastro e paventa licenziamenti di massa, migliaia di persone senza più reddito. Esagera? Risposta. Le protezioni sociali si riducono ma non saltano del tutto. Tutti gli ammortizzatori sociali ad un certo punto si esauriscono. Mi sembra concettualmente sbagliato sostenere che le imprese licenziano perché non ci sono più gli ammortizzatori sociali. Le aziende licenziano purtroppo quando non hanno più bisogno di determinati lavoratori. A proposito di licenziamenti, una parte della maggioranza che sostiene il governo, i professori Ichino e Maurizio Sacconi, propone di modificare ulteriormente l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Qual è la posizione del governo? Risposta. È ovvio che ci siano diversità di posizioni nella maggioranza. Il governo terrà conto di questa discussione e lavorerà perché emerga una posizione unitaria. Ma il governo, insiste il giornalista, visto che la risposta è un po' elusiva, ma il governo ha all'ordine del giorno un ritocco dell'articolo 18 che tutela dai licenziamenti senza giusta causa? La legge delega non prevede interventi sull'articolo 18. Eppure, per quanto riguarda a titolo personale, la sua collega allo sviluppo economico, il ministro Federica Guidi, ha detto a Repubblica che lo Statuto dei lavoratori è un testo datato e che dunque l'articolo 18 può essere superato. Lei, che è un uomo di sinistra, già dirigente del PC, pensa che lo Statuto abbia perso il suo valore? Io penso che lo Statuto continui ad avere valore. C'è un terreno che vale sempre ed è quello della tutela dei diritti di chi lavora. Su questo fronte lo Statuto ha svolto assolutamente bene il suo compito. E qui si parla appunto di questo che sarà un argomento caldo e che rivela evidentemente una tensione non solo nella maggioranza ma proprio all'interno dello stesso governo, come sembra di capire, tra il ministro Poletti e il ministro Guidi. Un ultimo passaggio nell'intervista che è importante: la scorsa settimana ha annunciato il governo una toppa salvaguardando altri 32.000 lavoratori esodati. quando una soluzione strutturale. Intanto vorrei dire che non è affatto una toppa, perché abbiamo salvato altre 32.000 persone. Poi vorrei che si capisse che ci sono tantissime situazioni che non sono tecnicamente ascrivibili alla categoria degli esodati, persone che perdono il lavoro senza avere ancora i requisiti per andare in pensione. Anche per queste situazioni andrà trovata una soluzione. E questo è un grosso problema, perché, come sapete, quel limbo terribile in cui si sono trovate decine e decine di migliaia, il numero esatto non si sa, ma stiamo parlando intorno a 200, quasi 200.000 persone che non sono entrate, diciamo così, attivando un percorso di pensionamento, di prepensionamento, ma in realtà, e quindi rinunciando al lavoro, ma in realtà poi sono mancati gli strumenti proprio di pensione. In questa terra di nessuno ci sono persone e famiglie che continuano a vivere o a sopravvivere, e questo è un problema che va risolto. Finora sono state attuate, diciamo così, 5 misure di intervento, e adesso il governo ne sta preparando una sesta, quindi sono dei blocchi, diciamo, di lavoratori che vengono ai quali viene assicurata una certa possibilità di sostegno. Sempre parlando di cose italiane, si è parlato ieri molto dell'uso del POS, il POS obbligatorio, e ha creato una rivolta presso gli autonomi, presso i commercianti, e vediamo che ha creato però anche delle perplessità all'interno dello stesso governo. Cerchiamo di capire perché. Come si legge sulla stampa, da oggi l'uso del POS è obbligatorio. Commercianti, artigiani e professionisti dovranno accettare pagamenti con moneta elettronica quando l'importo supera i 30 euro. Sono però già sul piede di guerra, perché dicono per noi significa una batosta da 5 miliardi l'anno. E per quale motivo questa perplessità, anche da parte del governo? Vediamo che molto perplesso è il sottosegretario all'economia Zanetti. Perché fondamentalmente dicono è una decisione imposta dall'alto, ma senza che siano state ancora preparate le basi. Ad esempio, dice Zanetti, non è prevista una sanzione, per cui senza una multa è una legge inutile. Bisognava prima intervenire sui costi delle carte, sugli accertamenti, insomma, fare in modo che il percorso di questo pagamento col bancomat obbligatorio fosse un po' più semplice per tutti. E quella che dice, di cui parla la stampa nell'articolo di Paolo Baroni, è una vera e propria guerra dei POS. Da oggi infatti scatta l'obbligo per commercianti, artigiani, professionisti di accettare pagamenti con moneta elettronica quando l'importo supera i 30 euro, ma saranno pochi quelli che oggi saranno pronti. Per ragioni di costi e perché, come sappiamo, l'obbligo di accettare bancomat e carte varie, la legge non affianca ancora alcuna sanzione. Ad accendere le polveri ieri è stato il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, di Scelta Civica, parlando di approccio burocratico e statalista. Poi ci sono i consumatori, le singole persone, non le associazioni, che guardano questa novità con grande interesse. E poi, ovviamente, ci sono loro, i commercianti, gli artigiani, che protestano, lamentano nemmeno tanto a torto il rischio di stangata. Confesercenti parla di una batosta da 5 miliardi l'anno per le imprese, tra costi di esercizio e commissioni, e di novità che rischia anche di essere inutile, visto che a grande maggioranza degli italiani, il 69%, la grande maggioranza non ha intenzione di cambiare le proprie abitudini di pagamento. E qui però entriamo in un argomento che è quello delle abitudini, delle novità. Quindi è chiaro che ogni fase di transizione ha delle resistenze, però non è detto che non si debba provare a superarle. Anzi, mi sembra che sia una strada molto importante anche per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale o al cosiddetto nero. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, su questo c'è un interessante dossier su Affari Finanza della Repubblica, l'inserto del lunedì della Repubblica, per quanto riguarda il rientro dei capitali dall'estero. E l'evasione fiscale, come sapete, è un grosso problema per quanto riguarda l'economia italiana. Si parla di è difficile stabilire una cifra esatta. Banca Italia parla di 120 miliardi l'anno, altri parlano di 150 se non 180. Stiamo pure sui 120, sono tantissimi soldi ovviamente. E l'idea è quella appunto di una sanatoria. Ovviamente si è partito subito una grossa polemica, perché non si vuole ritornare alla stagione dei condoni, perché i condoni è vero che portano qualcosa nelle casse dello Stato, ma di fatto poi abituano le persone a evadere, sapendo che tanto prima o poi ci sarà un altro condono. Questa è la frase che si sente ripetere molto spesso sui giornali. In questo caso non si parla di condono, si parla di sanatoria, nel senso che bisogna pagare l'intera parte evasa. Si tratterebbe di uno sconto sulle sanzioni. E dice: nel bilancio dello Stato, perché molti criticano appunto il fatto che in realtà queste sanatorie poi alla fine non portino più di tanto, nel bilancio dello Stato non c'è nemmeno un euro di entrate attribuito all'eventuale ritorno dei capitali illegalmente conservati e esentasse in qualche forziere estero, scrive Roberto Mania sull'inserto di Repubblica. Forziere estero soprattutto svizzero ovviamente. Al Ministero dell'Economia non ci sono stime su quanto si potrebbe incassare dall'operazione Voluntary Disclosure, perché è una è una autodenuncia quella che viene prospettata, cioè infatti dall'autodenuncia da parte degli evasori. In molti pensano che l'operazione, sempre che vada in porto, non permetterà grandi introiti, certamente meno, molto meno, di quanto si ottenne con l'ultimo scudo fiscale del 2009 di Giulio Tremonti, che fece emergere circa 104 miliardi appartenenti a 180.000 connazionali anonimi e che portò nelle casse delle finanze pubbliche 5,6 miliardi, con annessa una clamorosa sospensione della legalità. Questa volta la strada è significativamente diversa ed è quella imboccata anche da altri paesi, c'è pure la Germania tra questi, seguendo le indicazioni dell'OCSE. Non è uno scudo, ecco il punto chiave, non è uno scudo ma una collaborazione volontaria. Si pagheranno tutte le imposte evase ma con sanzioni ridotte e una sostanziale depenalizzazione dei reati connessi, perché qui sta l'incentivo a redimersi. E qui incentivo che si allargherà anche agli evasori domestici, quelli che hanno nascosto i soldi in patria senza portarli all'estero, perché altrimenti si configurerebbe una disparità di trattamento tra evasori, tanto più che chi li ha depositati all'estero i soldi ha commesso un doppio reato. Chi azzarda una stima tra i tecnici ministeriali parla di qualche centinaio di milioni di euro, a fronte di 180, 200 forse più miliardi custoditi nei paradisi fiscali dei paesi ancora nella blacklist mondiale. Vedremo se andrà avanti questa strada. In realtà il timore di sollevare l'ipotesi di una strada che porti di nuovo a nuovi condoni lascia delle perplessità. Questo, ripeto, non è un condono, però il fatto che si possa evocare una simile ipotesi ovviamente lascia molte perplessità in chi ha individuato nell'evasione fiscale uno dei problemi gravi del nostro paese dal punto di vista economico. Il governo si era impegnato a iniziare una lotta nell'evasione fiscale, contro l'evasione fiscale, ma in realtà è più un'evocazione che una guerra guerreggiata. Ecco, altri argomenti. Una cosa interessante che è uscita ieri, la leggiamo sul Messaggero, ed è la svolta di Silvio Berlusconi che apre ai diritti gay. È divertente perché è scritta con la prosa di Mario Aiello, che è sempre una penna brillante. In Forza Italia pensavano di poter trascorrere una domenica tranquilla e invece ieri sera, nelle telefonate tra Big e Peone e Sazzurri, nei dialoghi tornando dal mare, nelle conversazioni per preparare la settimana politica che si sta aprendo, l'umore dei Berlusconis è stato riassunto in un ragionamento largamente condiviso. Se giovedì all'Assemblea dei parlamentari il Presidente, riferito a Berlusconi, ci viene a parlare anche dei diritti civili o di quelle menate lì, rischia di restare solo. Pensi invece a convincerci sulla riforma del Senato e vediamo se il partito lo segue ancora. Ecco, che cosa è successo? È successo che la Pascale, la fidanzata di Berlusconi, si è iscritta all'Arcigay. E Berlusconi ha un po' modificato quella che era stata la sua linea finora. Lui ha avuto in passato delle battute poco felici sui gay, come si legge sul Corriere della Sera nell'articolo di Paolo Di Caro. Finora si era esposto poco su questo tema, o al massimo con qualche battuta poco felice sui gay, qualche mezza frase di sostegno rispetto all'ipotesi di varare in tempi brevi una legge sulle unioni civili e nulla di più. Ieri però Silvio Berlusconi ha messo nero su bianco in maniera formale la sua posizione. Quella per i diritti civili degli omosessuali è una battaglia che in un paese davvero moderno e democratico dovrebbe essere un impegno di tutti. Da liberale ritengo che attraverso un confronto ampio e approfondito si possa raggiungere un traguardo ragionevole di giustizia e di civiltà. Un'uscita imprevista, ma che, racconta chi gli è vicino, esprime in pieno il suo pensiero maturato anche recentemente in tante discussioni che lo appassionano ben più di quelle su riforme e dintorni, alle quali dedica molto meno tempo di quanto si pensi. Bah, qui non sappiamo bene quale sia stata la svolta di Berlusconi, però sui diritti civili non è mai stato, non è mai stato quello un suo campo, un campo di battaglia su quale si è impegnato a favore. Però può darsi che invece la compagna Pascale gli abbia fatto cambiare idea. Intanto sul Corriere c'è a questo proposito una interessante scheda sulle unioni civili nel mondo. In Germania la partnership tra omosessuali è riconosciuta dal 2001. Un anno fa la Francia ha legalizzato le nozze gay e le adozioni da parte delle coppie omosessuali. Negli Stati Uniti la legislazione sulle unioni gay varia da Stato a Stato e sono già 19 quelli che riconoscono il matrimonio omosessuale. In Inghilterra, da marzo, in Inghilterra e Galles, le persone dello stesso sesso possono sposarsi. E infine la legge sulle nozze gay è stata approvata dal Parlamento di Madrid già nel 2005. Quindi vediamo che il mondo, da questo punto di vista sta marciando. E altri argomenti sono ovviamente legati alle riforme. Oggi ci sarà un Consiglio dei Ministri. In realtà per quanto riguarda, inizialmente si diceva che doveva probabilmente presentarsi la riforma della giustizia. In realtà saranno semplicemente delle linee guida, non ci sarà, si prenderà più tempo, proprio perché la richiesta del Premier Renzi è quella di un progetto un po' più complessivo, quindi non singole parti ma un disegno più ampio, e per cui può darsi che oggi se ne vedremo soltanto una parte. Nel frattempo invece oggi per quanto riguarda le riforme si riapre la questione sul Senato, dove abbiamo tutto sommato vediamo che c'è una strategia da parte di Forza Italia e da parte di alcuni del PD di rallentare gli emendamenti, si sta cercando cioè di prendere tempo. Lo leggiamo nel pezzo di Dino Martirano sul Corriere della Sera. Nei piani di Forza Italia non è certo quella che inizia oggi la settimana decisiva per la riforma del Senato e del titolo quinto, cioè del federalismo, perché almeno fino all'incontro di giovedì 3 luglio tra i gruppi azzurri e Silvio Berlusconi non è dato sapere quale trattamento sarà riservato dall'opposizione al DDL Renzi Boschi. Conferma capogruppo Paolo Romani di Forza Italia: non credo che fino a giovedì si tratteranno temi importanti, però di cose da approfondire ce ne sono molte. E poi Romani avverte: senza di noi non hanno i numeri, ci sono molte cose da approfondire, e così via. È chiaro che a questo punto si sta aprendo una partita che tiene anche conto di quello che è stato l'incontro di settimana scorsa, di mercoledì scorso, in streaming tra il Premier Matteo Renzi e la delegazione dei 5 Stelle, che incontro che c'è stato per quanto riguarda la riforma elettorale, ma che ha fatto capire che per quanto riguarda le riforme c'è un terzo interlocutore, tra l'altro evocato da tempo, ma che questa volta ha accettato di incontrarsi, quindi di confrontarsi su questi temi, che è il Movimento 5 Stelle. E questo cambia un po' i giochi per quanto riguarda la partita delle riforme, proprio perché in questo terzo attore bisogna un po' vedere che cosa quale sarà l'esito. Forza Italia da questo punto di vista quindi ha avvertito di non essere di diciamo così, rischia, potrebbe rischiare o temere di non essere più considerato come l'interlocutore principale. Finora lo era proprio perché l'altra forza emersa dal voto con un grosso risultato dal voto del 2013, cioè il Movimento 5 Stelle, si era sempre tirato indietro. Torno un attimo, resto anzi sulle riforme, volevo tornare un attimo ancora sul Senato, perché c'è il tema dell'immunità, che è il tema a cui dedica l'apertura del giornale Il Messaggero. Il Messaggero dice: nuovo Senato, l'immunità resta. Pronti via, scrive Claudio Marincola sul Messaggero, pronti via, partono le riforme per cambiare l'assetto del Senato. Una gara ad ostacoli, il primo dietro l'angolo, l'immunità dei nuovi senatori. C'è il rischio di finire fuori strada, diviso il PD, divisa Forza Italia, si riparte dal testo base e dai 20 emendamenti presentati in commissione affari costituzionali dai relatori Finocchiaro e Calderoli. Lo scudo nel disegno di legge originale non c'era, è stato rimesso dai relatori che hanno tenuto conto della posizione dei gruppi. Gli unici che per la verità non hanno posto resistenza e si sarebbero lasciati disarmare sono quelli del nuovo centrodestra, e il ministro Boschi in più di un'occasione gliene ha dato atto. Come se ne uscirà? Noi andremo avanti, conferma il leghista Calderoli, sempre più convinti che se vale per la Camera l'immunità, deve esserci anche in Senato. Noi come Lega pensiamo che deve essere prevista per autorizzare perquisizioni e intercettazioni, ma non per l'arresto che può scattare anche senza autorizzazione. Quindi, come vedete, il tema c'è e continua a essere caldo, anche se la via d'uscita pare essere quella di una terza strada, che è quella appunto di affidare la decisione alla Consulta, quindi un parere terzo. E può darsi che sia questa oppure una commissione di saggi, però diciamo che prende forma l'idea di una soluzione affidata a un terzo parere, e in ogni caso l'immunità scatterebbe, questo è un principio che però era già previsto, ma diciamo è bene ribadirlo, scatterebbe solo per le funzioni senatoriali per quanto riguarda i sindaci e i presidenti di regione. E a questo punto la rassegna stampa finisce qui. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori. Io vi invito comunque a mandare i vostri sms, ne leggeremo anche tutti i vostri sms verranno letti sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. A dopo la pubblicità.
Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci qui, ben trovati. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando. E il sito, ve lo ricordo, è www.radio3.rai.it. Pronto?
Sì, buongiorno, buona giornata.
Buongiorno.
Sono Luigi, telefono dalla provincia di Torino. Io mi riferisco in primis, poi sviluppo un minimo di ragionamento sull'articolo dove dice che Boeris espone dei dubbi sulla flessibilità. Ora, io, per quel che so io, Boeris non è certamente un rivoluzionario, è una persona moderata. Quindi se lui fa emergere dei dubbi sulla flessibilità, io ci credo, nel senso che vuol dire che è molto di più di quanto già non trapeli. Quindi vuol dire, se ha detto proprio in parole povere, che secondo me la conferma che in effetti anche questa volta la finanza in Europa ha vinto, malgrado le elezioni, malgrado i risultati. Allora, non solo, ma c'è il problema delle riforme. E dicono: noi vi facciamo fare quel minimo di flessibilità che saranno delle briciole, purché voi facciate le riforme. Ma queste riforme, che peraltro anche Renzi vuole fare, quindi non è che... Allora, che cosa so? Io vorrei un attimo che mi sono permesso, soprattutto con un giornalista che viene da un giornale glorioso, cioè nel senso che la parola riforme negli anni passati aveva un significato importante, perché voleva dire un cambiamento radicale, oggi si tratta di riforme, vogliono dire questo. Siccome il sistema non si può modificare, perché assolutamente va bene così anche se fa acqua da tutte le parti, quindi noi cosa facciamo? Facciamo delle riforme per adattare quel minimo in modo tale che tutto possa procedere alla meno peggio, svantaggiando la classe media e i poveri. Questa è la parola riforme oggi, non vuol solo dire questo. Dopodiché, scusi, quando in tutta Europa non esiste più la sinistra, non parliamo in Italia, ma in tutta Europa, si lascia il monopolio totale della lotta al capitalismo, alle ingiustizie plateali, alla destra xenofoba. Questo è il risultato drammatico. Allora, se all'orizzonte ci sono queste cose, io veramente sono preoccupato, perché si annuncia uno scenario tragico. Se tutti i Renzi forti del 40% fanno queste cose, perché chi ha il 40% ha sempre ragione, e l'Europa fa altrettanto, cioè non anzi fa peggio ancora, io dico, ma mi ricordo una frase di Balducci che è significativa, Ernesto Balducci, che diceva: l'Europa nata nel mercato morirà nel mercato. E questa è la morte annunciata. Io non so cosa ne penso, però non vedo veramente scenari. Non si può non essere pessimisti.
Ovviamente il suo pessimismo ha dei fondamenti, lei ha fatto delle osservazioni molto, molto acute, e il tema è proprio questo, il voto del 25 maggio ha un significato molto, a mio parere, molto netto, molto limpido, ed è quello della famosa "per chi suona la campana". Questa campana suona per tutti noi, non devi chiedere se suona per te o per qualcun altro, suona per tutti noi, perché o l'Europa si dà una sveglia, ascolta questa campana, o il rischio di malumore e il rischio di forze che non sono soltanto forze euroscettiche, sono forze centrifughe, cioè ti portano ad allontanare da quello che dovrebbe essere il percorso comune per la costruzione dell'Europa. Quindi o ci si dà una svolta, una sveglia, oppure non si riesce a ottenere nulla, c'è il rischio anzi di continuare a creare le condizioni per cui questo voto euroscettico possa aumentare. In realtà abbiamo visto che rispetto a quello che si temeva, le forze euroscettiche non hanno avuto poi il risultato, si parlava addirittura di un 30%, siamo al di sotto, e soprattutto per fortuna sono frammentate fra di loro. Questo però significa che allora il pericolo deve suonare appunto come una sveglia, ma tenendo ben presente che è molto probabilmente molto legato anche alla condizione economica e sociale che sta vivendo la popolazione europea, ed è su questo che bisogna lavorare. Lei parlava giustamente prima del solito fare le riforme, che era un po' la sua analisi, un po' una visione gattopardesca, cioè si fa qualche riforma per non cambiare nulla, diciamo così. In realtà queste riforme a questo punto diventano indispensabili, proprio perché altrimenti non si riesce ad asciugare l'acqua di quello malcontento su cui fioriscono queste forze euroscettiche. Più l'Europa fa qualcosa e fa capire ai cittadini europei che sta facendo qualcosa per uscire dalla crisi, e meglio è. È chiaro che finora noi veniamo da anni in cui questa crisi è stata vissuta soltanto come è stata contrastata, si pensava soltanto con forme di controllo dei conti, la cosiddetta austerity. In realtà sappiamo che le strade sono altre. L'America, da cui è iniziata nel 2007 questa grande crisi finanziaria che poi è diventata crisi economica e crisi sociale, è uscita con politiche keynesiane. La domanda è perché l'Europa aspetta così tanto a mettere in atto queste politiche anche da noi, che sono politiche di investimenti che riguardano tutta Europa. Il famoso New Deal di cui si parlava, tutti lo evocano, ecco, anziché evocarlo sarebbe arrivato il momento di applicarlo. Pronto?
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 Pronto? Mi sente?
La sento bene, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Nicola, chiamo da Brescia.
Buongiorno Nicola.
La mia domanda era riguardo agli immigrati, riguardo alla tragedia che è venuta l'altro ieri, insomma, di queste povere persone che sono morte durante la traversata. Ecco, detto questo, con tutto il cordoglio per le persone morte, e detto anche che se io fossi al loro posto farei esattamente lo stesso, cercherei di scappare da questi paesi dove c'è la fame e la miseria per andare a trovare una vita migliore. Ma detto questo, quante di queste persone possiamo accogliere ancora prima di cominciare a preoccuparci, perché se vengono qua 1000 persone al giorno, nel giro di un anno saranno 350.000 persone e nel giro di 10 anni saranno 3 milioni e mezzo, e tutte persone disperate che non hanno neanche gli occhi per piangere praticamente. E quindi di quante di queste persone saremo in grado di occuparci prima di poter, di come si dice, senza impoverirci noi al punto che non avremo noi di che sostentarci. Ecco, era questo.
Grazie. Quello che lei pone è un tema drammatico, l'avete sentito nel GR di prima, questa notizia per cui nel canale di Sicilia 30 persone sono morte all'interno, probabilmente per asfissia durante il tentativo di arrivare in Europa. Ricordiamo che da venerdì la Guardia Costiera ha soccorso 7 barconi e salvato complessivamente oltre 1.600 persone che stavano arrivando e continuano ad arrivare dalle coste africane. Il problema è molto semplice: quando la gente è disperata e a rischio della vita scappa, uno non sta fermo, non sta fermo o reagisce, ma lì c'è poco da fare, lì sono situazioni in cui non c'è lavoro, spesso sono situazioni ambientali e sociali devastanti, ai quali ultimamente si sono aggiunte proprio condizioni drammatiche di guerra. Pensiamo alla Siria, pensiamo all'Iraq e ricordiamo quello che era accaduto in Libia. Quindi sono situazioni drammatiche da cui molte persone cercano una via di fuga, cercano una via di vita, e questo dobbiamo metterlo in conto. È inutile che noi possiamo pensare di continuare a seguire una politica che è quella del muro, cioè come costruiamo dei muri di modo che ci proteggiamo, non arriva più nessuno. Ormai non è più così, è sempre stato nelle caratteristiche, diciamo così, della società umana quella di trasferirsi da una zona all'altra. Ovviamente aumentando il numero delle persone, questi flussi sono sempre più importanti, sempre più numerosi e soprattutto sono diretti verso situazioni economicamente più, per loro, rispetto a loro, economicamente più attraenti. Un'Europa in crisi è comunque nettamente migliore di paesi dove non c'è nulla. Che cosa fare? Lei dice quando ne possiamo accogliere, ma l'Europa li può accogliere. Tutti i paesi, guardiamo l'America, guardiamo l'Inghilterra, guardiamo anche la Francia, ci sono molti paesi dove la presenza di immigrati si è trasformata in una forza lavoro e una forza sociale, cioè sono paesi in cui le persone di diversa origine sono cresciute, accettate, fanno parte della vita economica a tutti gli effetti. Il problema è che non si può dimenticare che l'Italia è un punto di approdo, non è il punto di arrivo. L'Italia è il posto più vicino all'Africa assieme alla Spagna, e i flussi, ovviamente la gente che scappa arriva qui, ma non arriva, lo sappiamo, non arriva per stare in Italia, arriva per andare in Europa. E il problema è proprio questo, che però l'Europa di cui parlavamo nella telefonata prima non sta facendo nulla per affrontare questo problema. È un'Europa che si gira dall'altra parte e prevale il senso di paesi, di tanti paesi messi insieme. Siamo ancora un'Europa con paesi messi insieme che soltanto nei vertici appunto si riuniscono e fanno cercano dei compromessi. No, ci vuole una politica europea comune, per cui l'Italia è un punto di approdo europeo. Questi sono cittadini che vengono in Europa e dovranno essere trasferiti dove vogliono andare. Molti vogliono raggiungere i loro parenti che sono magari a lavorare in Germania o in Svezia, e è giusto favorire questo trasferimento. Altro discorso è per quanto riguarda invece l'asilo politico, cioè persone che sono perseguitate, molti tra l'altro hanno subito violenza, quindi hanno bisogno anche di assistenza, e questo però riguarda, anche qui ci sono delle norme che vanno applicate. Qui siamo, diciamo così, una categoria diversa, cioè persone che non stanno cercando soltanto una vita economica diversa, ma stanno proprio cercando di fuggire, proprio di salvarsi la pelle, come si dice. Pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
buongiorno, sono Massimo, telefono da San Severino Marche, in provincia di Macerata. Io sono un libero professionista che lavora nel settore edile e vorrei parlare dell'obbligatorietà del POS. E il discorso secondo me è questo qui. Allora, per quanto riguarda la tracciabilità, il POS non aggiunge niente a quello che già si fa, perché praticamente un assegno, un bonifico è un'operazione perfettamente tracciabile, quindi da questo punto di vista non aggiunge nulla. Per quanto riguarda invece l'evasione, il discorso è diverso, perché nell'evasione fiscale, nel mio settore, poi negli altri settori non sono in grado di fare commenti, nel mio settore la prestazione professionale è tassata ai fini IVA e contributo previdenziale quasi al 25%, quindi spesso mi capita di dover fare questioni con i clienti che non vogliono, sono loro che non vogliono la fattura, non sono io che cerco di non farla. Quindi il POS non aggiunge assolutamente nulla a quello che già c'è. Ecco, volevo un suo parere.
Lei da questo punto di vista ha ragione, non è il POS che batte l'evasione fiscale, però è un primo passo. Sul POS stanno arrivando, devo dire, tantissimi SMS, e dove tra l'altro mettono proprio in risalto il tema dei costi. Perdoni l'ascoltatore, ma lo interrompo un attimo la risposta per dare lettura di qualche SMS, dove... vede, anche qua, cioè, pagando col POS con carta di credito, altro regalo alle banche, e noi commercianti chiudiamo mentre la corruzione non è evasione. Chiedono proprio di abbassare, di togliere i costi. E altri dicono che ci sono commercianti che fingono spesso di avere il POS fuoriuso, dice Bruna. E mentre Roberto dice occorre far togliere alle banche le commissioni sul bancomat. Ecco, quindi diciamo che questo del POS ha sollevato un polverone, perché ovviamente tocca un po' tutti e ci sono ancora molte incertezze. Sono d'accordo con l'ascoltatore però che non basta il POS per combattere l'evasione, ma è comunque un primo passo, nel senso che lei dice non si trova la tracciabilità, ma sa, la tracciabilità è difficile fare un assegno per cifre basse. Col POS invece si può pagare già con cifre superiori ai 30 euro. E dovrebbe essere, diciamo, una misura all'interno di un insieme di altre misure che portino a modificare un po' i nostri comportamenti per quanto riguarda i pagamenti, sia quelli medio piccoli che quelli un po' più importanti. Il problema dell'evasione in realtà c'è, e lei dice giustamente, spesso sono i clienti che non chiedono la fattura, sì, non chiedono la ricevuta, non la chiedono anche perché, diciamo così, c'è una sorta un po' di mutua convenienza. Ecco, bisogna fare in modo che questa mutua convenienza non ci sia sempre meno, e soprattutto ci sia anche un po' il senso di responsabilità, per cui io pago e pretendo la ricevuta, di modo che sono sicuro che quelle tasse vengano pagate, perché è giusto che le tasse vengano pagate da tutti. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Sebastiano da Feltre. E, buongiorno. E chiamavo sempre per parlare di questo obbligo di adozione del POS. Io partecipo a un'attività di famiglia, un'attività commerciale, un bar in un piccolo paese del Feltrino, e ci si ritrova adesso con l'obbligo di dover assumere questo marchingegno per i pagamenti superiori ai 30 euro. Cioè, noi siamo un'attività che in alcuni giorni capita anche di fare 60 euro di battute, cioè in un giorno, per esempio mare giovedì, siamo un piccolo bar, e ci si trova a dover pagare 30 euro al mese per i costi di gestione di questo POS, no? Allora, a me sembra una cosa allucinante il fatto che noi si debba pagare, quando al momento del pagamento la banca percepisce la commissione. Essendo obbligatorio, questo POS dovrebbe essere gratuito, eventualmente eventuali costi di gestione dovrebbero assumerseli le banche, no? Che percepiscono la commissione con l'utilizzo di questo aggeggio. Questo è la mia obiezione.
È quello che sto leggendo, infatti, da molti SMS un po' c'è questa linea, cioè quella di avere di avere i costi di gestione e di commissione non sulle spalle degli esercenti. È una strada. Teniamo presente che lei dice se abbiamo una piccola attività abbattiamo poco. È vero, forse si può vedere. Immagino che questa misura sia ancora nelle fasi iniziali, tant'è vero che non sono previste sanzioni, quindi immagino che verrà un po' corretta. Forse però credo che noi dovremmo comunque andare verso una direzione del genere. Negli altri paesi è così, sono sempre più diffusi l'utilizzo della banca, della moneta elettronica, quindi è giusto, come dire, provare a discutere sul tema dei costi, sul tema dei costi di esercizio, sulle commissioni, però penso che tutti insieme si debba cominciare a camminare lungo questa strada che, ripeto, è quella che tutti gli altri paesi in Europa, negli Stati Uniti, percorrono da tempo. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno,
sono Mariella e chiamo da Varese. Buongiorno direttore, ben arrivato.
Grazie.
Senta, io vorrei sottoporre all'attenzione degli ascoltatori l'ennesima invettiva contro Equitalia, in quanto ho ricevuto una notifica venerdì attraverso la quale, per un divieto di sosta in un comune qui limitrofo alla città di Varese, io da 74 euro mi ritrovo come debito scaduto 236 euro, interessi di mora 38, mi scusi, riscossione coattiva 26, diritti di notifica 6, totale 304,61. Allora, per carità, io mi sarò dimenticata di pagarla, non avrò guardato i solleciti, ci mancherebbe altro. Però questo era un divieto di sosta, non è che mi abbiano trovato senza la copertura assicurativa o con le gomme lisce per cui non potevo viaggiare, eccetera. E il divieto di sosta, solitamente, lo si deve imputare a gente che magari lavora, che ha degli appuntamenti, che a causa del traffico non ben gestito nelle nostre città e ha appuntamenti di lavoro, deve trovare il primo buco a disposizione, se no vi salta l'impegno professionale, e questi sono i risultati. Ora, non lo so dove ci vogliono condurre. La ringrazio della sua risposta e buona giornata.
Buona giornata a lei, ma io credo che noi siamo in una sorta di terra di mezzo, per cui c'è una vecchia, diciamo così, ordine che c'era fino a poco tempo fa, che non c'è più, ma non ce n'è ancora un nuovo. Il vecchio ordine era quello dello spostarsi con le automobili, si va a lavorare, a fare le commissioni con le automobili. Adesso però ci sono sempre più automobili e però si continua ad andare sempre a lavorare con le automobili. Questo perché siamo un paese, rispetto ad altri, dove le altre forme di mobilità non sono convenienti, non c'è una cosiddetta mobilità diffusa, capillare e sostenibile. Ci sono a volte i servizi pubblici non ti coprono le zone dove tu devi andare, a volte ci sono i ritardi proprio perché c'è un traffico che non consente di abbassare i tempi. Quindi il problema della mobilità è questo: noi non possiamo, aumentando le persone, perché questa è la tendenza, la dinamica, non possiamo continuare a prevedere che ci sposteremo in città sempre con la macchina, perché questo provoca ovviamente dei problemi. E quello che diceva lei, il divieto di sosta, al di là delle, ogni tanto può capitare qualche cattiva abitudine, ma non mi sembra sia il suo caso, lei fa proprio riferimento alla necessità di lavorare, di fare delle commissioni con poco tempo a disposizione, porta a volte ad avere queste sorprese, le cosiddette multe. E è un problema che conosco io sulla mia pelle, si figuri quante multe anche noi giornalisti prendiamo proprio presi dalla fretta. Però questo non deve farci dimenticare che anche, voglio dire, le multe arrivano proprio perché bisogna cercare di non complicare la viabilità delle altre macchine. Il vero problema è che bisogna trovare e spingere e premere come cittadini perché ci siano delle date, delle possibilità di spostamento. Ci sono adesso altre possibilità, ci sono queste macchine, queste forme di car sharing, o queste macchine, piccole macchinette che vengono lasciate in strada con un tesserino, tu e con un telefonino puoi sapere dove si trova questa auto, che sono delle piccole city car, la prendi, ti viene scalata dal tuo tesserino, l'utilizzo viene scalato dal tuo tesserino e poi la lasci dove vuoi, e un altro col telefonino sa che in zona c'è una macchina del genere, la prende. Ecco, questo è un modo anche intelligente di utilizzare le auto in città, cioè tu non hai una tua auto, hai però sempre un'auto a disposizione, non è tua, ma la condividi con altri. Quindi forse dovremmo premere, e qualcosa sta arrivando, ma proprio perché ci venga data la possibilità di muoverci anche senza la nostra auto. Dovremmo un po' uscire, credo, da questo, quello che dicevo prima, ordine vecchio, perché se continuiamo a basare tutta la nostra vita sulle auto, finiremo sempre più imbottigliati nel traffico e a dover pagare multe sempre più salate. Pronto?
Pronto?
Sì,
buongiorno dottor Landò, buongiorno a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, a lei.
Io sono Antonio, dalla provincia di Milano, e mi rivolgo a lei, avrei voluto chiamarti te, ma poi spiego le ragioni. Come vecchio lettore dell'Unità, dove ho lavorato per 11 anni nella sede di Milano, prima ancora che chiudesse, fino a quando la censura è chiusa, quindi il mio attaccamento è vitale, da 40 anni a questo giornale. E apprezzo la sua discrezione, poi per la funzione che c'è questa mattina di dirigere un po' l'informazione delle prime pagine, che non abbia accennato ai problemi interni dell'Unità, però se mi permette lo faccio io. Anche perché l'altro giorno, di fronte alla vigliaccata di, lo chiamo così, di Grillo, in cui la redazione ha risposto con il titolo Lo Sciacallo, io ho mandato in giro ad amici, ma a tutti un po' così, fare un sondaggio su che cosa se ne pensa di questo giornale e della ipotetica, diremmo così, sua chiusura. Ebbene, la risposta non è stata mica tanto positiva, io dico, Landò, nel senso che molti dicono ma che se ne frega, il giornale si regga con le sue forze, se ce la fa, se no chiuda. Cioè, quindi una risposta deludente, nel senso che si è persa così, per le ragioni così oggi di crisi ideale, dei valori della stampa democratica, della stampa di informazione. E quindi questo è il mio cruccio. E quindi vorrei sapere da te, e scelgo questa, di sapere le possibilità che c'ha il nostro giornale di sopravvivere. La ringrazio molto.
Allora passo rapidamente al tu, visto che siamo tra colleghi. Saluto caldamente Antonio, che ha lavorato presso il mio giornale per tanti anni. Ma l'Unità sta vivendo un momento difficile, perché in realtà sta subendo quello che è il momento difficile di tutti i giornali. Tutti i giornali stanno perdendo copie, siamo come diciamo su un tapirulan, come quelli degli aeroporti, che va in discesa, cioè anno dopo anno le copie sono sempre meno. È chiaro che i grandi gruppi riescono ad affrontare meglio questa crisi di copie, i piccoli giornali soffrono ovviamente, soprattutto i giornali di partito o i giornali strettamente politici. Questo anche per una questione banale di pubblicità. In genere la pubblicità va più facilmente sui grandi gruppi che non sui giornali schierati politicamente. Questo è vero fino a un certo punto, perché i giornali, diciamo, schierati politicamente a destra in realtà hanno risorse pubblicitarie abbastanza robuste. I giornali di sinistra invece soffrono di più. Questo combinato disposto, diciamo, tra la crisi della pubblicità e la crisi delle copie, ovviamente sta mettendo in crisi i piccoli e medi giornali. L'Unità sta soffrendo. Vi ricordo che l'Unità aveva già chiuso nel 2000, quando era un giornale dei DS, un giornale più dichiaratamente di partito. Nel 2001 è tornato in edicola, per cui è rimasto via dalle edicole per 8 mesi, è tornato in edicola con una proprietà privata, da allora ha iniziato, sotto la direzione di Colombo di Padellaro, anche a vendere a vendere bene. Si vendeva addirittura sulle 70-80 mila copie. Col passare degli anni invece queste copie sono calate e i costi sono aumentati, quindi adesso è la società che è dietro l'Unità è in crisi, è in liquidazione dalla settimana scorsa, e ora si aspetta la speranza è che venga liquidata la società ma non il giornale, cioè si sta aspettando che si faccia avanti qualcun altro per rilevare o affittare la testata. Questa è ovviamente la nostra speranza, ma siamo convinti che l'unità non chiuderà, mi sembrava altamente improbabile. L'unità è riuscita a sopravvivere per 20 anni come giornale clandestino durante il fascismo e, come ho detto, è tornata in edicola dopo 8 mesi di chiusura. Credo che nonostante le parole di Grillo, non morirà. È una testata importante, lo ha detto anche il premier Renzi durante l'assemblea nazionale del PD. Le feste del PD tornano a chiamarsi feste dell'unità. È chiaro che bisogna affrontare una trasformazione profonda, soprattutto per quanto riguarda la sfida del web. E il giornale che abbiamo in mente noi è quello di un giornale profondamente integrato col web, dove i giornalisti praticamente danno, per farla breve, le notizie immediate sul telefonino, sull'iPod, proprio appena arrivano, mano a mano che arrivano, mentre sulla carta sarà soltanto una selezione delle notizie più importanti che verranno approfondite con interviste, con riflessioni e con commenti. Ecco quindi che il giornalista non si occuperà più del giornale di carta e basta, ma di tutto l'insieme dell'informazione, visto che noi ormai le notizie le riceviamo ancora prima di leggere il giornale. L'unità dovrà essere in grado di darti queste notizie anche prima che tu vada in edicola, anzi a spingerti ad andare in edicola per approfondirle. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Nicola, buongiorno. Della provincia di Bologna. Senti, io volevo fare una domanda su quello che è successo in Europa con l'elezione di Juncker alla presidenza. Volevo capire bene perché c'è stata questa ostilità così ferma da parte della Gran Bretagna e dell'Inghilterra all'elezione di Juncker, e soprattutto la situazione che si è venuta a creare, perché di fatto adesso l'Inghilterra all'interno dell'Europa è un po' isolata, insieme all'Ungheria, se non sbaglio, sono state le uniche due nazioni che hanno votato contro l'elezione di Juncker. E se questa situazione di isolamento, diciamo, che si è venuta a creare, può rappresentare un rischio legato al fatto che in Inghilterra c'è il partito di Farage, se non sbaglio, un partito antieuropeista che ha avuto una buona percentuale di voti alle elezioni. E cosa può fare adesso l'Europa per includere nuovamente la Gran Bretagna, per farla uscire dall'isolamento in cui si è andata a cacciare, non so se si è andata a cacciare oppure è stata, insomma, come dire, isolata dagli altri leader europei? Questa è la domanda che le porgo.
Sì.
Ascolto per radio.
Grazie. Sì, quello che sta succedendo in Inghilterra, Cameron ha posto un veto molto duro nei confronti di Juncker, e soprattutto per ovviamente per il passato di Juncker. Juncker è stato un esponente, diciamo così, molto rigorista, molto un sostenitore dell'austerity. Va detto però, vanno dette due cose. La prima è che, come dicevo prima, dopo il Trattato di Lisbona, che è entrato in vigore nel 2010, di fatto i cittadini europei hanno potuto per la prima volta nelle scorse elezioni indicare il nome della persona che avrebbero avuto come presidente della Commissione, e Juncker è quello che ha preso più voti, quindi di fatto ha vinto. Allora, a noi può piacere o meno la figura di Juncker, ma si è stabilito per la prima volta un principio importante, che è importante per la costruzione di quello che dicevo prima, cioè di quella entità europea che al momento è semplicemente un insieme di governi, perché finora i presidenti delle commissioni venivano decisi dai tavoli di riunione dei capi di governo e di Stato dei vari paesi che componevano l'Unione, e quindi c'erano delle lunghe trattative, e che magari alla fine era chi veniva eletto non aveva nulla a che fare, non rispecchiava, diciamo così, quello che era stato il voto. Adesso invece bisogna tenere conto, non è obbligatorio, ma almeno bisogna tenere conto del voto, non se ne può fare a meno. Il fatto che alla fine, dopo questi bracci di ferro di un mese, comunque si è arrivati a bracci di ferro, in Europa ci sono sempre bracci di ferro e compromessi, alla fine si è arrivati però a scegliere Juncker. Quindi anche a me non piace Juncker, ma il fatto che sia alla fine lui il presidente sancisce un principio importante, perché alle prossime elezioni i cittadini europei decideranno se vorranno dare il voto al centrodestra, diciamo così, allo schieramento del PPE, o al centro-sinistra, quindi quello quello rappresentato dalla famiglia socialista europea o alle forze euroscettiche. Uno si prenderà a un certo punto, come cittadini dobbiamo noi prenderci la responsabilità. Finora invece siamo un po' cresciuti nell'idea che votavamo ma tanto poi decidevano gli altri. No, adesso non è più così. Se la persona che va su bene o male è anche espressione del nostro voto, quindi il nostro voto pesa, è importante andare a votare, è importante chi votare, e questo è importante per l'Europa, perché l'Europa non è un'entità astratta, l'Europa siamo anche noi, ciascuno di noi, e questo per quanto riguarda la parte di Juncker. Su Cameron sta cercando di fare questo pugno duro per cercare anche di fronteggiare questo fronte di scontentezza interno. Molto dell'euroscetticismo nasce dalla politica del rigore che è stata estremo, che è stata applicata dall'Europa adesso, e Farage un po' naviga, raccoglie consensi, perché raccoglie questo scontento che c'è in giro nel suo paese, e Cameron sta cercando di fronteggiarlo, cercando di mostrare i muscoli contro quello che è stata una persona molto, molto rigorista. Io credo però che quello che è successo è il timore di queste forze euroscettiche spingerà sicuramente questa Europa a essere molto più attenta ai temi europei e sociali, e come dicevo prima, darsi una mossa. Io credo che questi 5 anni d'Europa saranno 5 anni molto diversi e molto importanti, e ovviamente l'augurio è che le ragioni che hanno spinto molta gente a votare, presa dalla disperazione, presa dall'insoddisfazione, votare le forze euroscettiche, queste persone verranno, tra 5 anni avranno idee diverse. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Michele da Roma.
Buongiorno.
Telefono per chiedere una cosa rispetto all'intervista che è stata detta nel corso della rassegna di Paoletti, però se mi è consentito un breve inciso, la signora, l'ascoltatrice che ha telefonato poco fa chiedendo della multa che da poche decine di euro era stata trasformata da Equitalia in una posizione gravissima di oltre 300 euro, è questo che mi era sembrato volesse sapere, perché questa agenzia è così forte coi deboli e debole coi forti, più che i problemi della viabilità nella società attuale. Comunque, a parte questo breve inciso, mi scuso, però io l'avevo interpretata così, certo, come un problema di Equitalia. Invece quello che volevo chiederle si riferisce a quanto affermato da Paoletti nel corso dell'intervista. In particolare, quando gli viene chiesto, dice: ma la Camusso prevede che se venisse veramente meno questo strumento della cassa integrazione in deroga, ci sarebbero migliaia, forse decine di migliaia di persone che resterebbero senza reddito, quindi un problema, oltre che economico, sociale, gravissimo. E devo dire, in modo secondo me abbastanza sorprendente da parte di un uomo che viene dalla storia politica di Paoletti, come è stato ricordato dal PC e così via, risponde: beh, ma in fondo è sbagliato dire che la colpa di questa cosa sarebbe la cassa integrazione, in quanto il problema è la crisi che mette le aziende in condizione di licenziare. Adesso io le chiedo, se un ministro della salute, quindi faccio un esempio e cambio ambito, a fronte di un'epidemia dicesse: beh, ma le persone muoiono non perché noi non diamo le medicine, ma perché c'è l'epidemia, che cosa diremmo? Che probabilmente è un insensato. Adesso che questa cosa della cassa integrazione abbia un costo anche molto pesante in questo momento è sotto gli occhi di tutti e tutti ne prendiamo atto, ma che addirittura si pensi di liquidare così, diciamo, con una certa sufficienza un problema gravissimo per decine di migliaia di famiglie, a me mi è sembrato veramente un po' eccessivo. L'ascolto per radio, grazie.
La ringrazio, perché mi dà l'occasione di rispondere anche all'altra questione, perché nel frattempo evidentemente la mia risposta ha insolentito molti ascoltatori, perché stanno arrivando molti sms di protesta, perché dico: ma come, la signora chiedeva del conto finale di Equitalia? Sì, questo è vero, io mi sono fatto prendere dalla risposta sull'automobile, ma era anche la stessa signora che diceva: io poi questa multa la prendo perché sono obbligata a lasciare la macchina da qualche parte e devo andare a lavorare, non trovo posto, eccetera. Per quanto riguarda in questo caso il ricarico di Forza Italia, di Equitalia, il ricarico però ovviamente è fastidioso, ma la multa in partenza era di 236 euro. Ora stiamo parlando di un conto finale di 304. Il ricarico, sono d'accordo con tutti gli ascoltatori, anche a me dà molto fastidio, e su questo personalmente anch'io ho, ma questa è una mia impressione, che sono spesso ricarichi eccessivi. In questo caso non mi sembra siamo ancora a quei livelli. Io personalmente ricevo delle multe che poi, ahimè, mi dimentico di pagare, e allora lì sì, veramente vedo i sorci verdi, perché poi mi si raddoppiano quasi e tutti protestiamo. Io personalmente anch'io credo che i ricarichi di Forza Italia, di Equitalia, siano davvero eccessivi e andrebbero limitati. Ciò non toglie che però il punto vero a cui si riferiva lei era, su cui si riferiva la signora, era quello della impossibilità di spesso di evitare delle multe. Ecco, cominciamo ad agire su due fronti: uno può essere ricarico di Equitalia, l'altro però deve essere la ragione per cui uno prende delle multe. L'altro tema invece che ha detto adesso l'ascoltatore, però devo correggere, perché l'intervista di Poletti era la frase sulle aziende che licenziano, era riferita alla riduzione degli ammortizzatori sociali che a un certo punto si esauriscono, e questo è un problema, cioè il problema che non sono per sempre, dovrebbero essere una parte transitoria in attesa di trovare delle soluzioni. Io sono d'accordo con lei che non si può dire che siccome le aziende chiudono è finita lì. Il problema è che le aziende chiudono perché c'è una crisi che va affrontata, e bisogna consentire o alle aziende di non chiudere, o se chiudono però al lavoratore di trovare un altro lavoro. Questo è il vero problema che noi stiamo affrontando, cioè quella di un sistema produttivo che porta a un continuativo calo di occupazione, per cui il vero problema è cercare di combattere la disoccupazione che sta crescendo di anno in anno. Gli ammortizzatori sociali sono un modo per tamponare una soluzione che non si sta affrontando alla radice. La lotta alla disoccupazione è quella che dobbiamo cercare di portare avanti. Il filo diretto finisce qui, noi ci sentiamo domani e vi saluto. Arrivederci.
Luca Landò, direttore del quotidiano L'Unità, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.